tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Tempo di Sport. Io sono Guido e siete sulle frequenze di Crystal Radio Milano. Frequenze che ricordo sono i 96.2, poi il nostro aiuto c'è lo streaming, crystalradio.it, la nostra app, e naturalmente potete anche ascoltarci sul canale DAB, DAB Plus, canale 9D. Anche oggi, come dicevo, una bella puntata di sport, parleremo di libri soprattutto, magari aiuteranno anche i nostri ascoltatori per i regali di Natale, ma non solo, perché avremo anche un ospite in studio. Allora, ricordo che abbiamo durante la puntata Franco Bocca, giornalista e autore dei libri La Terra del Diavolo Rosso e La Terra dei Campionissimi. Poi per quanto riguarda la rubrica Il Segnalibro, con la collaborazione della casa editrice Tosfera Edizioni, conosceremo un nuovo libro. Al telefono avremo Luca Pellegrini, ex calciatore di Serie A di Sampdoria e Torino e autore del libro con Luca Talotta, Sampdoria 1991, l'anno dello scudetto e le cose mai dette. Per cui tre libri interessanti. In regia, come al solito, a supportarmi Stefano Balestri. Ciao Stefano, benvenuto.
Ciao, buongiorno, buon sabato a tutti.
Sei pronto?
Pronto, pronto.
Allora, come dicevo, un ospite in studio, cosa facciamo? Lanciamo la sigla e poi la presentiamo?
Sì, io direi di sì.
Ok, allora lanciamo la sigla. Allora, la sigla l'ha annunciata, siamo a Tempo di Bradipo Diario, in studio con noi in questa bella puntata Laura Martini, docente di educazione fisica presso l'Istituto Madre Cabellini di Milano ed ex atleta di volley, collaboratrice naturalmente del progetto bradipodiario.it. Ciao Laura e benvenuta.
Ciao a tutti e ben ritrovati, ovviamente, perché non è la prima volta che ho la fortuna e l'onore di essere in radio.
Benvenuta, allora sei pronta per parlare di questa rubrica?
Sì, sono pronta per parlare di questa rubrica, che è un progetto che è nato grazie a te e quindi è nato proprio dall'incontro di una persona che mi ha portato all'interno di questo progetto. La mia rubrica si intitola Sportivamente Prof, perché nasce proprio dall'unione di due grandi passioni, che sono quella dello sport, che mi ha portato poi a scelte sia a livello professionale che a livello umano, ho unito quindi l'attività di insegnante di scienze motorie a quella di continuare nello sport, a dedicarmi e a cercare di portarlo nei giovani attraverso la scuola.
Ecco, come abbiamo detto, ex giocatrice di pallavolo di Serie A, per cui hai avuto anche una carriera importante, diciamo, nello sport.
Sono partita dalla gavetta, allora sono partita da un quartiere di Milano che non è tanto lontano da dove si trova la radio, eravamo delle ragazzine e da lì una persona veramente importante nella mia vita ha iniziato a portarci verso l'amore per la pallavolo, l'amore per lo sport, e siamo cresciute insieme fino ad arrivare alla Serie B con questa società. Dalla Serie B ognuna di noi poi ha intrapreso strade più alte, ma che la società non poteva supportare, e quindi ho avuto la fortuna di avere questa esperienza anche arrivando al massimo livello per uno sport.
Ecco, per cui hai avuto la fortuna di arrivare in Serie A, ma com'era in quei tempi la pallavolo? Come vivevano le ragazze, ma anche i ragazzi?
Beh, era sicuramente era come adesso. A livello però tecnico tante cose sono cambiate anche proprio nei regolamenti stessi della pallavolo, però vedere le vittorie ultimamente anche della nazionale femminile, della nazionale maschile, mi ha riportato indietro nel tempo, perché l'emozione delle vittorie, ma anche quel pathos nelle sconfitte che ti fanno crescere, ed è un messaggio che cerco sempre di portare nei miei ragazzi a scuola, penso che rimanga poi lo stesso di sempre, al di là del livello in cui si gioca.
Parliamo però adesso di Bradipo Diario, sennò Giuseppe ci sgrida.
è vero, siamo grande Giuseppe.
Stiamo scherzando, naturalmente sarà in ascolto, è un po' diciamo a casa anche lui perché ha preso il Covid, per cui speriamo che si riprenda al più presto. Allora, parliamo della tua rubrica Sportivamente Prof. Come è nata? Perché questo nome? Ce la presenti? Ci vuoi raccontare un po' la storia della tua rubrica?
La storia della mia rubrica nasce anche da un'idea che avevo di fare un blog che si chiamasse così, perché ritengo che l'unione tra corpo e mente sia indissolubile, e quindi Sportivamente Prof dava un po' l'idea di tutto. Nasce per dare un po' voce all'ambito sportivo nella scuola, ma al contempo a una scuola che sia narrata da persone che vivono la scuola. Molto spesso mi accorgo che più si sale un po' la scaletta istituzionale, meno si percepisce la realtà di certi ambiti, come quello scolastico, in cui le persone vivono realtà diverse da quelle che invece vengono narrate all'esterno. E Sportivamente Prof a volte nei suoi articoli cerca di dare luce su alcuni argomenti che parlano di questo.
Ecco, l'ultimo articolo uscito quando e di cosa parlava?
Allora, l'ultimo articolo uscito è del 19 di novembre, parlava dell'inclusione. Parlava dell'inclusione perché è un argomento con cui stiamo facendo i conti in tantissimi ambiti, ma in quello scolastico ha realmente una difficoltà ad essere percepito come problematica e quindi come qualcosa che deve essere supportata dalle istituzioni, ma anche da tutte le persone che lavorano in questo ambito, diversa dalla parola integrazione, perché è più ad ampio raggio, a 360 gradi, si parla di tutti quei ragazzi che hanno delle difficoltà nella lettura, nella scrittura, nel calcolo, e c'è bisogno proprio di dare voce a tutti loro, anche attraverso delle insegnanti specializzate che in questo momento invece nella scuola non ci sono.
Ti abbiamo chiesto di scegliere una canzone per questo appunto stacco musicale. Cosa hai scelto e perché?
Allora, ho scelto una canzone di Marco Mengoni, ho scelto Credo negli esseri umani, perché già dal titolo dice tanto anche di quello che penso, e credere negli esseri umani è credere in qualcosa di molto ampio che include tanto, tutte le diversità possibili di ognuno di noi.
Noi ce l'ascoltiamo, poi abbiamo anche altre curiosità, la festa che avete fatto il 20 novembre, la sua attività di volontariato, per cui poi ne parleremo. A Tempo di Sport, a tra poco.
Oggi la gente ti giudica per quale immagine ha, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Oh, 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 oh
Sport, o meglio Tempo di Bradipo Diario. Siamo tornati in studio dopo questa bella canzone. Laura, allora, parliamo della festa del 20 novembre che avete fatto come Bradipo Diario. Com'è andata? Cosa avete fatto? Ci puoi fare una panoramica generale?
Allora, è stato un bellissimo momento a cui tenevo particolarmente, perché mi mancavano i volti, oltre le parole di molti dei redattori e dei collaboratori di Bradipo Diario, e quindi finalmente è stato un modo per ritrovarsi, e mi sono accorta tornando come rileggere alcuni articoli, non faccio nomi perché poi qualcuno me lo dimentico per forza, era un'emozione diversa, perché riuscivo a dare un volto, addirittura un tono di voce particolare a quello che leggevo. È stato un momento di conoscenza importante, ci siamo tanto divertiti, perché poi Enea, e qui faccio un nome, ci ha fatto godere anche dell'aspetto ludico attraverso dei giochini che avevano proprio lo scopo di farci conoscere meglio, e abbiamo mangiato, perché la parte gastronomica è fondamentale per unire le persone. E cito il pan pepato di Umberto, perché penso che fra tutti, oltre le torte fatte casalinghe di Enea, è stato una rivelazione. Io poi, che adoro un po' di più il salato del dolce, sono tornata con quella sensazione di essere quasi dalle parti di Ferrara, che poi è la città di origine di Umberto. Sono stata davvero molto contenta, eravamo tutti così felici che, come scritto in un articolo poi Giuseppe, ci siamo dimenticati di farci una foto di gruppo, e allora i pochi rimasti, che erano quelli di Torino, perché poi noi siamo ritornati ognuno con i propri mezzi alla nostra città, hanno scattato una foto mettendo poi dei fotogrammi di chi era già partito in precedenza.
Senti, allora adesso parliamo un po' del prossimo articolo. Si è parlato di quello pubblicato, ma il prossimo che uscirà, dando solo naturalmente qualche piccola indicazione, di cosa si tratta?
Allora, ho pensato settimana scorsa, no, era un po' che avevo l'idea, di parlare del respiro, della respirazione, del riappropriarci di una cosa che sembra banale, automatica, ma in realtà nasconde dentro di sé delle sensazioni emotive importanti. Quindi parlerò di questo sotto vari punti di vista, accennando ovviamente sia la parte, diciamo, più fisiologica, ma in realtà più emotiva ed emozionale.
Non diciamo nient'altro, così no?
Eh no, se no spoileriamo troppo.
Invece abbiamo accennato prima dell'attività di volontariato, importanti per questa società, giusto?
Molto importanti. Il mio incontro anche con volontariato è stato un incontro di persone che hanno fatto diventare il mio pensiero in azione, ed è questo che poi è ciò che ci traghetta verso qualcosa che aggiunge un valore alle nostre giornate, al nostro tempo e a noi stessi. Grazie ad alcune persone mi sono avvicinata dando il mio contributo, quindi ho ritenuto anche importante portare questa mia esperienza anche nell'ambito dei ragazzi, che a volte sono molto lontani da regalare qualcosa se non ottengono un ritorno che per loro sia o materiale o comunque importante. E quindi questa è una cosa che butto come messaggio a tutti, in un periodo poi che si avvicina a Natale: doniamo il nostro tempo per delle associazioni, qualunque siano, fidate ovviamente, certificate, dove arricchiremo sicuramente la nostra volontà di essere vicini agli altri.
Ecco, ma i giovani si avvicinano al mondo del volontariato o sono un po' titubanti per te?
Sono titubanti, hanno bisogno di persone che li guidino a scoprire, a capire che cosa vuol dire avvicinarsi alla fragilità di alcune persone che hanno delle difficoltà di qualunque tipo esse siano, perché non sono solo difficoltà economiche. A volte basta anche una chiacchierata con un anziano su una panchina di un parco, a volte c'è bisogno di molto di più, ma quel poco che ognuno di noi può dare fa tanto in un oceano davvero di persone che hanno bisogno degli altri per tirare fuori anche le potenzialità di loro stessi.
Laura, parliamo ancora di Bradipo Diario e sommario dal 5 all'11 dicembre. Voglio di leggerlo tu, lo leggo io?
Come vuoi.
Vai, fai te.
Vado? Perché mi sento tanto sul TG1. Lunedì 5 dicembre, il piccolo diario di portineria di Enea Solinas. Martedì, io c'ero di Andrea Baffi. Mercoledì, da battere le zampe di Sara Migliorini. Giovedì, Bradipo Reporter di Umberto Scopa. Venerdì, comico Odissea nello spazio, sempre di Umberto Scopa. Sabato, marcatura uomo di Joshua Evangelista. E domenica la Bradipo Notizia di Guido Bigotti.
Ah, tocca a me,
vai, vai. E poi abbiamo la Bradipo Foto con Giovanni Bresciani, la Bradipo Frase di Giuseppe Rissone e i Pensieri Sparsi di Umberto Scopa e S di Eduscita, che è la vignetta di Umberto Scopa.
Questi gli ultimi che hai letto sono gli aggiornamenti di domenica 4 dicembre.
Così esattamente.
Abbiamo fatto una panoramica generale, ma dobbiamo anche ricordare la pagina Facebook, la mail, il sito, che è il sito, ricordiamolo, www.bradipodiario.it, la mail info@bradipodiario.it e la pagina Facebook Bradipo Diario. Abbiamo ricordato tutto quanto. Ma Laura, io vorrei tornare un attimo solo a pallavolo. Hai qualche aneddoto da raccontarci che ti è capitato durante la tua carriera giocata?
Allora, più che un aneddoto, colgo l'occasione perché è la prima volta che la mia sorellina, con cui abbiamo fatto comunque un tratto di pallavolo insieme,
è oltre in ascolto,
che
se non sbaglio.
Di vita, e sì, oggi è in ascolto con mia mamma e quindi sono anche molto emozionata. Mara,
salutiamo,
si chiama Mara, lei ha giocato anche lei a pallavolo con me, era ovviamente è più giovane e quindi era... con quelle più giovani, ma abbiamo fatto un pezzettino di strada insieme quando le due squadre si sono unite. A lei sono legati veramente degli aneddoti inverosimili. Mia sorella è abbastanza pazzerella e quindi quando veniva allenamento non aveva sempre, aveva una gran voglia di giocare, ma allenarsi per lei era una gran fatica, a volte ne aveva veramente poca voglia. Allora entrava nello spogliatoio, si guardava negli occhi e diceva: adesso esco e insceno un mal di pancia, un mi sono fatta male, e mi raccomando, tutte tranquille, perché io voglio, non ho voglia di allenarmi e me ne torno a casa. Oppure, scusa mamma, questa volta è anche per te, te lo dico qua in diretta, se ne andava a girovagare con i suoi amici. Quindi noi tutte, ok, ormai la conoscevamo, e stavamo a guardare attraverso i vetri dell'entrata della palestra lei che entrava e faceva degli show che veramente erano da comici di Zelliger, sicuramente, con un allenatore che era severissimo, il nostro allenatore, che era l'unica volta che riusciva a scascare nella sua rete comica, e quindi poi prendeva, entrava, faceva il gesto della vittoria, prendeva la sua borsa e se ne tornava fuori, quindi davvero era, sono ricordi preziosi che porto nel mio cuore da sempre.
Invece un ricordo legato a qualche partita ce l'hai, a qualche partita, a qualche punto che hai fatto, che avete fatto, che non vi aspettavate?
No, ce l'ho. quinto set di una partita importante. Ero già in un'altra categoria, che era non così elevata come la Serie B, mi sembra, forse ero in Serie C, io ero molto tosta, urlavo, facevo, insomma, ero molto emozionale nel giocare, e a un certo punto, ultimo punto, seguo la palla sulla linea laterale, gridando fuori. Io ho un piedino 42, dovete sapere, non sono proprio la classica Cenerentola, appoggio e seguo il pallone e il pallone mi cade sul piede, quindi il pallone era nettamente fuori, ma io nell'enfasi di urlare che la palla era fuori ho messo il piede sulla linea e il piede e la palla è cascata sul mio piede. Quello è stato davvero, anche perché poi la partita l'abbiamo persa. E questa è una cosa che ancora, come Baggio nel rigore che ha sbagliato, me la ricordo come se fosse ieri.
Ecco, ma vi aspettavate come squadra, cioè come hai raccontato all'inizio, avete iniziato da un quartiere di Milano, di arrivare fino alle serie maggiori?
No, per fortuna ci ha sempre creduto il nostro allenatore, quindi noi non potevamo, anche perché all'inizio eravamo anche ignari di che cosa fosse la pallavolo. Veramente lui ci ha preso che avevamo 10 anni dalle elementari, che ho iniziato quella che adesso è la scuola primaria, ma lui ci ha creduto così tanto che ha iniziato a impostare la sua vita anche proprio privata e tutte le sue aspettative su di noi, sia per farci crescere come persone, ma soprattutto tecnicamente come pallavoliste. E ci ha così creduto che ci ha portato veramente fino alla Serie B, e in quell'arco di anni, se fate conto sono stati una quindicina tutti, abbiamo perso pochissime compagne di squadra, perché siamo rimaste molto amiche e molto unite, sì.
Vi vedete ancora adesso?
Con molte sì, abbiamo dei gruppi WhatsApp ovviamente, chiamati in vario modo. Un gruppo lo incontrerò adesso prima di Natale, ci facciamo sempre gli auguri prenatalizi ed è un piacere, anche perché rinnoviamo ricordi come quello che appunto ho appena narrato, grazie a Guido che mi ha ricordato questo.
Invece parliamo un po', abbiamo ancora qualche minuto, docente di educazione fisica, quanto è importante lo sport per i bambini?
È fondamentale, non finirò mai di ripeterlo, è fondamentale fare sport, è fondamentale perché è una crescita dell'apprendimento, perché appunto corpo e mente sono un binomio unico, quindi mens sana in corpore sano non è solo un motto buttato a caso, ma è realmente così, ma lo è per esperienza personale, ma anche perché è la scienza che ce lo dice. Un ragazzino che fa sport ha sicuramente delle chance di apprendimento, delle possibilità, anche quelli, come dicevo prima, per l'articolo che ho scritto sull'inclusione con difficoltà anche certificate, riesce ad esprimere le sue potenzialità e i suoi talenti attraverso lo sport.
Ecco, per cui è importante fare sport anche ai più piccoli per poterli fare crescere in modo corretto, educato, diciamo, anche come educazione, no?
Da subito diventa proprio una questione mentale. Se tu fai sport da quando sei piccolo, entri in una mentalità di azione, di rispetto, di tutti quei valori che lo sport ti dà, educativi, che ti porti poi per tutta la vita. È difficile che un ragazzino che viene portato dai suoi genitori, scusate, anche da un buon insegnante, a fare sport, difficilmente lo perderà per strada, perché gli rimane proprio dentro nel cuore per tutta la vita, anche perché è uno stato di benessere, mai come adesso l'abbiamo capito forse ancora di più.
Allora Laura, siamo arrivati alla fine di questa rubrica, ma tu rimani qua con noi, giusto?
Sì, non me ne vado, fuori piove, poi oggi a Milano, no, sto qua bella al calduccio e con voi a farvi compagnia.
Parleremo di libri subito con Franco Bocca, giornalista e autore dei libri La terra del diavolo rosso e La terra dei campionissimi, per cui a tra poco, a tempo di sport.